Riprendiamo allora il nostro corso con la seconda lezione. Ricorderete che ci stiamo introducendo in questo corso leggendo questo passaggio molto importante dell'allora Cardinal Ratzinger, in cui lui cerca di decifrare, di definire quali sono i motivi della crisi della catechesi. E abbiamo visto la scorsa volta, continuiamo adesso la lettura e l'approfondimento, come lui denunci la scomparsa dell'idea stessa di un testo di catechismo come estremamente pericolosa, non tanto in quanto rifiuto di un libro, ma soprattutto in ciò che significa, nei presupposti, nei pregiudizi che essa implica, no? E abbiamo visto innanzitutto come questa realtà porti a dimenticare che esiste un'esperienza della Chiesa, che la catechesi non nasce da zero, ma nasce da un'esperienza che deve essere accolta per essere compresa, portata in avanti, non semplicemente ripetuta, ma deve essere mantenuta scoprendone la sua ricchezza, a rischio di, se no invece, tagliarsi fuori dalla tradizione. No? Abbiamo già cominciato a dire come il catechismo della Chiesa Cattolica, che poi nascerà, non c'è ancora al momento di queste conferenze, si radica nelle quattro antiche dimensioni che il catecumenato antico aveva scoperto: la confessione della fede, il credo, la celebrazione di essa, la liturgia, la conversione di vita, la vita in Cristo e la preghiera personale con il Padre Nostro, no? E che questo rifiuto dell'idea stessa di catechismo era passata anche tramite un passaggio ulteriore, che era rendere la catechesi una questione di metodo e non di contenuto. Cioè la crisi della catechesi veniva individuata nella debolezza del metodo, nella debolezza delle esperienze proposte, ma si smetteva di affrontare il tema dei contenuti. I contenuti venivano scelti o rifiutati a partire dai metodi che si sceglievano, quindi tutta la didattica, la performazione dei catechisti, dei sacerdoti, eccetera, era basata su questioni metodologiche, mentre non si poneva più attenzione alla parte del contenuto, e con grande acutezza faceva notare come nello stesso rischio si stava cacciando l'insegnamento laico, la scuola, dove non si rifletteva più sulla bellezza dei classici, la bellezza delle grandi realtà scientifiche, ma si rifletteva soprattutto sul metodo della letteratura, lo strutturalismo, sulla parte filologica, sulla parte storica, sulla ricostruzione, ma non si arrivava più al cuore del problema, non si poneva troppa attenzione invece ai grandi testi, alle grandi la grande realtà della vita e così via. E questa cosa aveva un altro presupposto, è la sua proposta di lettura, la sua ipotesi, che io condivido ma che la affido a voi, che l'ortoprassia era più importante dell'ortodossia, cioè la fede veniva ridotta alla sua valenza operativa. La carità, l'azione sociale, l'ecologia, la giustizia, cioè la fede era vera in quanto generava un atteggiamento morale rivolto a certi ambiti, erano meno evidenti il tema della famiglia, altri temi della vita, eccetera, ma non era più problema se era vera o non era vera una realtà. Se era vera la presenza di Cristo, se era vero Dio, se era vero il desiderio dell'uomo di Dio. La cosa importante era spingere i nostri giovani, ragazzi, eccetera, a un'azione, esattamente in linea con gli orientamenti filosofici del neomarxismo, dove si trattava di cambiare il mondo. Quindi l'attenzione era soprattutto sull'azione, quindi fra l'altro con dei grandi, gravi rischi di moralismo, cioè di chiedere cosa si deve fare, senza porre la domanda sulla res, sulla cosa, no? Ora procediamo ancora scendendo, continuiamo la lettura del testo. Tutti questi fatti contribuirono a impoverire considerevolmente l'antropologia. Precedenza del metodo sul contenuto significa predominanza dell'antropologia sulla teologia. Di modo che questa dovette trovarsi un posto nel contesto di un antropocentrismo radicale. Allora, qui notate, siamo negli anni Ottanta, si dice in qualche modo quella che poi il Cardinal Ruini ha chiamato la grande questione antropologica, Cioè c'è una antropologia impoverita. Se non è più importante per l'uomo cercare la verità, se non è più importante la questione della bellezza, è importante solo l'azione, qual è il rischio, qual è la conseguenza che ci si trova poi a dover fronteggiare? Che si giunge ad un'antropologia impoverita. Che cosa vuol dire? Che se io prendo l'uomo e lo ricostruisco solo a partire dell'uomo, corro il rischio di dimenticare completamente la domanda su Dio, la presenza di ciò che altri hanno fatto per l'uomo. Addirittura, in Ratzinger questo non è ancora evidente negli anni Ottanta, è evidente nei discorsi di oggi, si arriva a pensare che l'uomo è un animale come tutti gli altri. Il paradosso della questione odierna è che l'uomo è al centro, ma non è più al centro come ai tempi dell'Illuminismo, dove c'era un grande ottimismo verso l'uomo. L'uomo è al centro del pensiero, al centro della discussione, al centro della discussione sui diritti, sulla sessualità, eccetera, ma in realtà se uno va a scavare non è un uomo nella sua bellezza, ma è un uomo che è istintuale, è un uomo che segue semplicemente pulsioni sempre mutevoli. Non è più l'uomo misura delle cose, ma è l'uomo che è la creatura più infima dell'universo. Quante persone pensano esplicitamente ma anche implicitamente che l'animale sia migliore dell'uomo? Pensate come è facile rileggere San Francesco d'Assisi, a volte anche nella scuola, come colui che dice: io credo in Dio perché vedo i cani, gli animali, i gatti, no? E la questione dell'immagine di Dio che è solo l'uomo, cioè io vedo Dio vedendo il Papa, vedo Dio vedendo un anziano, vedo Dio vedendo una mamma, un papà. Cioè San Francesco è un cristiano, la grandezza dell'uomo nella fede cristiana è perché l'uomo è immagine di Dio, cioè non è un'antropologia impoverita, ma è un'antropologia invece teologica. Vedremo che nella terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica questo emerge chiaramente. Cioè quando il Concilio si trovò a dover fare il famoso documento, la Gaudium et Spes, uno dei documenti che richiese più tempo di elaborazione, si decise di partire dall'uomo, ma non dall'uomo così come lo vedevano i filosofi, così come lo vedevano i teologi, così come lo vedono gli psicologi, così come lo vede uno studioso di neurobiologia, eccetera, ma si decise di partire da un'antropologia teologica. Cioè l'uomo così come Dio lo vede. L'antropologia teologica è quella disciplina che si occupa sì dell'uomo, ma si occupa dell'uomo a partire dall'uomo visto a partire da la fede nel Creatore e nel Redentore, nella presenza dello Spirito. Allora l'uomo è l'uomo creato, amato, voluto singolarmente, benedetto da Dio. Invece se io ho un'antropologia che è semplicemente sociologica, filosofica, io posso dire: in questo contesto l'uomo è questo, in questo contesto un embrione down può essere eliminato perché non è uomo, perché soffrirà. Cioè io parto dall'uomo e non parto invece da cosa Dio pensa dell'uomo. E allora diventa opinabile, si può selezionare, cioè può scomparire, ci può essere una cultura che da un lato dice dobbiamo accogliere i portatori di handicap, una scuola che non mette il debole al centro non è una vera scuola, è una scuola disumana, ma invece una famiglia deve selezionare i disabili in partenza, cioè non devono nascere le persone down. Cioè come un paradosso, perché non è chiaro chi è l'uomo. Un down è una persona amata da Dio, è immagine di Dio o no? Certo che lo è, ma non è una domanda retorica. No, non è retorica, cioè un'antropologia impoverita addirittura non affronta questa questione perché è una questione che è troppo complicata, è una questione di verità, non ha senso porre questa domanda. La prassi è che è faticoso per una famiglia gestire un bambino down, è faticoso per un bambino down inserirsi, e allora è meglio eliminare il problema. Questa antropologia quindi determinava le cose a partire dall'uomo e non a partire da una visione teologica, teologale dell'uomo, dove l'uomo ha dignità perché è uomo, al di là della sua salute, al di là della sua disabilità, al di là dei problemi che possano esistere, no? E questo, questa centralità dell'antropologia fece sì che la teologia non avesse più un grande posto. La teologia, con i suoi grandi temi, quasi scomparve. La Trinità, la Cristologia, il peccato originale, la dottrina sui sacramenti, la grazia, la Chiesa. Provate a vedere, è chiaro che se ne parla nella catechesi e nella scuola, no? Ma ha un posto centrale, cioè in un libro di testo scolastico. È centrale la presentazione dei temi teologici? O è centrale la storia? Cosa Gesù ha fatto, se chi erano i farisei, chi erano gli esseni, chi era cos'era Qumran? Cioè, c'è certo che è chiaro che parlando degli esseni io parlo in qualche modo di Dio, parlando di Israele, ma la teologia, chi è Israele per Dio? Chi è? Cos'è il peccato originale? Cos'è la cristologia? Cioè, in questa realtà ha un posto centrale o ha un posto che pian piano va ai margini, no? E quasi sembra che uno che parla della cristologia si debba giustificare. Chiedo scusa perché in realtà a voi interessano altre cose, più scientifiche, più storiche, più... Questo è un problema che riguarda un piccolo gruppetto. Oppure questa è la cosa più interessante della catechesi, anche dell'insegnamento della religione, anche se ci fosse un alunno ateo, non credente, musulmano, ma io voglio sapere che cosa i cristiani sanno, pensano, credono di Cristo. Non solo se storicamente quel fatto è vero, ma Cristo, chi è per voi cristiani? E diventano invece fondamentali le questioni sociologiche, l'analisi statistica, l'analisi quantitativa delle posizioni presenti nel paese, nell'Italia, eccetera, no? Pensate quanto la sociologia è dominante, cioè di qualsiasi cosa avviene in Italia si fa statistica, ci sono subito sociologi che parlano della famiglia di oggi, del domani, dei bambini, dei cinquantenni, dei settantenni, cioè sembra quasi che il futuro venga dettato non da ciò che si vuole creativamente proporre, ma da ciò che scientificamente quasi sta per accadere, no? Dimenticando una cosa che è fondamentale, perché queste linee poi dopo portano una dimenticanza, che la sociologia è in parte una scienza, ma essendo una scienza umana, la sociologia dipende molto, come anche la fede, come anche la filosofia, poi dalla prospettiva che si adopera. Allora la sociologia, pensate a quanto poco la sociologia per esempio ha ammesso di aver sbagliato le sue ipotesi sulla secolarizzazione degli anni 70 o 70, cioè noi abbiamo avuto generazioni intere che sono cresciute, formate dalla sociologia, che ha fallito completamente, cioè si diceva le società future non sentiranno più il problema di Dio. Adesso è un paradosso, quasi esagerato, cioè quasi fastidioso il modo in cui i preti, le suore, l'Islam, Bin Laden sono presenti sui telegiornali, sulle pubblicità, cioè continuamente c'è il cielo, San Pietro, l'angelo, il paradiso, Padre Matteo, cioè una continua presenza, no? La sociologia aveva detto che sarebbe andata pian piano assolutamente scomparendo, no? Un'osservazione che faceva un'altra personalità ecclesiastica che ritengo molto utile per capire queste parole, no? Lui diceva: fate attenzione, quando dicono che il cristianesimo sta morendo in Italia, lo dicono non per un'analisi scientifica, ma per un presupposto ideologico, perché vogliono che finisca. È un paradosso, per esempio, che nell'Italia di oggi, con scandali, con la pedofilia, con problemi, eccetera, quest'anno negli oratori estivi sono aumentate la presenza dei ragazzi. È straordinario, per esempio, chiunque ha dei figli, l'amore che ha per le nostre parrocchie, per quanto scalcinate, per quanto... Cioè, spesso i giornali che noi leggiamo non corrispondono al vissuto del paese. Giornali che vendono 500.000 copie, 600.000 copie, 700.000 copie in Italia, i maggiori giornali, presentano un'Italia che è in parte quella che loro ritengono di presentare, ma in parte sfugge totalmente alle loro analisi. Quando ci fu per esempio il famoso referendum sull'embrione, sulla fecondazione artificiale, fu interessantissimo, la Chiesa italiana scommise sul fatto che l'Italia non condivideva quelle posizioni. E di fatto così fu, cioè la maggioranza della popolazione non ritenne importante venire a votare perché non lo sentiva come un problema importante. E la maggior parte, probabilmente messa alle strette, avrebbe detto: l'embrione non è puro materiale, non è puro, ma è una realtà viva, è un figlio. c'è alcuni giornalisti che in maniera molto bella dicono: nessuna donna ha mai detto io aspetto un embrione. Una donna sa, io aspetto un bambino. Temi importantissimi nella scuola anche, cioè queste battute vanno fatte anche nell'ambiente scolastico, no? Se io lavoro con la sociologia mi può portare a dire: l'Italia pensa che l'embrione non sia un figlio. Ma non è detto che l'Italia pensi veramente questo, probabilmente gli italiani e gli italiani, almeno quelli che sono diventati padri o madri, è diverso i single, lì bisogna vedere con la sociologia appunto chi campiona, chi, ma probabilmente la maggior parte delle persone aiutate con un minimo di persone dicono: è chiaro che l'embrione è un uomo, è chiaro che merita un rispetto assoluto, è evidente. E ci fu il primato dell'esperienza. Su questo torneremo, perché la parola esperienza è una delle parole più equivoche che ci sia, una delle parole, lo dice anche Gadamer, il famoso filosofo, è una delle parole più utilizzate e meno chiarite. Allora, usando la parola esperienza, spesso si mette in questo concetto quello che a noi fa comodo. Per esempio, è ovvio che l'esperienza grande non è l'esperienza che parte da me. È chiaro che io entro in un'esperienza, ma l'esperienza grande è quella che mi mette in contatto con ciò che non sono io, che io non conosco, che io non sono capace di produrre. Facciamo subito un esempio di questo che poi riprenderemo dopo. Pensate alla liturgia, no? Cioè, una catechesi esperienziale, a mio modesto avviso, è una catechesi che pone al suo centro la liturgia. Cioè, perché solo la liturgia ti fa fare esperienza di Cristo vivo. Nell'Eucaristia tu hai Cristo vivo, nella confessione tu hai il perdono di Cristo reale. Tu hai abortito e realmente il perdono di Cristo ti dice: tu sei bianco come la neve. È un'esperienza incredibile il perdono. Ma se esperienza vuol dire toccare le cose, giocare, fare quello che io so già fare, cioè mi metti dei giochi, mi fai picchiare uno, cioè che cos'è? Esperienza è portare uno a fare qualcosa che è il massimo della sua potenzialità, o semplicemente farlo giocare, fargli toccare. Cos'è esperienza? Pensate ad un paradosso di difficile soluzione, ma il paradosso in cui si è cacciata la scuola italiana, diciamo in qualche modo, quasi demonizzando la religione, no? Dinanzi ad un bambino delle elementari è evidente che si avvicina a Dio tramite l'esperienza, cioè tramite la preghiera, tramite il canto, tramite i segni della Quaresima, tramite, che è esattamente ciò che gli è vietato dalla scuola. Cioè la scuola esalta l'esperienza, dice: bisogna cantare, fare, bisogna avere empatia, bisogna come dire, qualsiasi cosa la devi vedere. Con la Chiesa non lo puoi fare, non puoi andare a messa. Non puoi cantare Adeste Fidelis, non puoi cantare Tu scendi dalle stelle, perché quella è esperienza per un bambino. Cioè, parlare di che cos'è il Natale non è la stessa cosa che cantare un canto che la tradizione mi consegna sul Natale. Ed è un paradosso, cioè a volte l'insegnante di religione è asettico, cioè è quasi come un professore di matematica, lo dico in maniera esagerata, cioè il professore di matematica ti deve con l'insiemistica, con gli oggetti, cioè ti fa quasi, il professore il maestro, diciamo, che insegna la fede cattolica, l'IRC, l'insegnante di religione cattolica, quasi è alle mani bloccate, non può far fare il digiuno. Mercoledì delle ceneri, facciamo il digiuno, sarebbe la forma più esperienziale che la Chiesa ha da sempre inventato. Vi dico questo per dire come usare la parola esperienza è estremamente equivoco. Se l'insegnamento della religione deve essere esperienziale, facciamo il digiuno mercoledì delle ceneri. No, questo non si può fare. Allora va chiarito che cos'è l'esperienza, cioè in che senso io uso l'esperienza e in che senso invece non la uso. E Ratzinger dice che in questo testo l'esperienza, dentro un contesto di antropologia radicale dove tutto è semplicemente ciò che l'uomo fa, allora esperienza vuole dire una cosa diversa da quello che vuol dire esperienza nella tradizione della Chiesa, dove si esperisce tramite la liturgia, per esempio, si esperisce tramite l'anno liturgico, vivendolo proprio, cioè non parlandolo, non disegnandolo, ma facendolo, vivendolo, stando insieme per viverlo. Problema difficile per la scuola, perché capisco che la scuola non può farlo, ma insieme non può, se vuole essere esperienziale, non può neanche astenersi dal farlo. Cioè la via è stretta, ma richiede una grande intelligenza, una grande creatività perché sia veramente un'esperienza che fa comprendere al bambino cos'è il rito. Pensate, il rito, che è, ci torneremo anche su questo, il rito è fondamentale nell'insegnamento della religione scolastica. Che valore ha il rito nella sua spiegazione e nella sua vita? Cioè, il rito è la forma normale di rapporto, una delle forme normali, una delle forme più essenziali di rapporto con Dio. Fra l'altro presente in tutte le religioni, quindi togliere il rito vuol dire in qualche modo rendere problematico ogni approccio con Dio, anche quello di un'altra religione, no? Dietro a queste cause e ad altre ancora, che si possono trovare nel rifiuto del catechismo e nel crollo della catechesi, cioè c'è il rifiuto del catechismo, questo è brutto usare un libro, pensano alcuni, addirittura la parola catechesi è sbagliata, sarebbe meglio sostituirla, ci sono tutte queste cause e altre ancora. Vi è tuttavia un processo più profondo, ancora scendiamo di livello, cioè stiamo scendendo sempre nella sua analisi, che è tutt'altro che banale, superficiale, e che è assolutamente trascurata, pochissimi si fermano su parole così serie, pesanti, anche se uno non lo condividesse, danno da pensare, fanno riflettere. Qual è un ulteriore livello più profondo? Il fatto di non avere più il coraggio di presentare la fede come un tutto organico, in se stesso, ma solamente come una serie di riflessi scelti di esperienze antropologiche parziali, si fondava in ultima analisi su di una certa diffidenza nei riguardi della totalità. Allora, questo tipo di cultura, questo tipo di atteggiamento pedagogico, in realtà ha alla sua radice, dice il Papa, l'allora Cardinal Ratzinger, oggi Papa, una sfiducia che sia possibile ricostruire qualcosa di organico, di vedere il tutto. E si privilegia invece la parte, il singolo aspetto, no? Pensate, di nuovo ne parlo in maniera evocativa e solamente introduttoria, questa, poi dopo vedremo come il catechismo affronta queste questioni in chiave positiva, no? Voi sapete che appunto la grandezza della fede, pensate all'idea di storia della salvezza, no? L'idea di storia della salvezza è l'idea che, ci torneremo poi, tutto ciò che esiste ha un significato. Cioè, Dio ha creato il mondo, quindi tutto ciò che esiste, ogni uomo, ogni debole, ogni ricco, ogni peccatore, ogni sano, tutto ha un significato. Questo mondo ha avuto Cristo come luogo centrale in cui Dio si è rivelato, ha salvato l'uomo. La storia intera va verso la parousia, va verso la venuta definitiva di Cristo, va verso il giudizio, va verso la salvezza, dove ciò che apparentemente non aveva significato lo riceverà. La Shoah riceverà significato perché le SS saranno punite, le SS dovranno piangere. Primo Levi, che era ateo, diceva: io non posso accettare che le SS vadano in paradiso, che ci sia un paradiso che va bene per tutti, perché questo vorrebbe dire che Hitler va in paradiso. Io non lo posso accettare. Questa è una totalità, se volete è pazzesco, ma è anche invece la cosa più bella, più ovvia del mondo, che tutto abbia un significato. Cioè, non che ha significato la singola cosa, ma la singola cosa, la singola vita, la singola azione ha un significato perché tutto ha un significato. Cioè, c'è il tutto, non c'è solo una serie infinita di singole persone, frammenti, storie, eccetera, ma ciò che dà senso al singolo è il tutto. E se volete, questa è esattamente la prospettiva della fede, è esattamente la prospettiva che solamente la fede può dare, perché se la fede non è vera, allora niente ha significato, cioè soprattutto è il tutto che non ha significato. Se la fede non è vera, la storia è un grande bluff, la storia è un grande carnaio dove generazioni su generazioni si susseguono, lasciano il campo ad altri e gli dicono: voi sarete felici, e loro moriranno, vivranno a loro volta, e alla fine, questo lo dice Nietzsche, il grande filosofo del nichilismo, addirittura non solo le singole generazioni, ma l'intera umanità scomparirà, cioè a un certo punto ci sarà una glaciazione, un'esplosione, non ci sarà più nessun uomo nel mondo, e all'universo non importerà niente. Cioè, si scoprirà che tutta la storia della cultura, della poesia, della musica, dei bambini, degli innamorati, dei pornificati, delle donne, degli uomini, dei pianti, dei tumori, delle bellezze, delle bruttezze, della vecchiaia, non sarà servita a niente, sarà uno spreco di energia che entrerà nell'entropia universale, che comunque è una visione del tutto. Cioè, il nichilismo è una visione del tutto insignificante, cioè il tutto non ha significato. La visione della Chiesa è che il tutto ha significato, e quindi ha significato che tu studi, ha significato che tu prendi appunti, ha significato che tu ti prepari ad essere un insegnante, perché ha significato il bambino, perché ha significato anche se è cattivo, anche se è brutto, anche se è vecchio, anche se eccetera, no? Ma il tutto, c'è una diffidenza, diceva Ratzinger, cioè il tutto imbarazza, il tutto sembra un elemento non importante, sembra un elemento difficile. Pensate, torneremo su questo, per esempio, quanto è diverso presentare la storia della salvezza, come avviene abitualmente, come presentazione di singoli episodi, Abramo, Mosè, Giona, Giosuè. Io prendo dei frammenti interessantissimi, io sono biblista, ci sono storie interessantissime della Bibbia, ma la Bibbia racconta una storia che dà significato all'universo, dalla creazione appunto all'incarnazione, al giudizio, al bene che sarà esaltato, anche quello che nessuno ha visto, al male che sarà punito. C'è questa centralità del tutto, viene posta in palma di mano, oppure è qualcosa di dimenticato. Torneremo anche su questo. Voi sapete che anche questa parzialità era presente anche nella catechesi e anche nella presentazione dogmatica della catechesi antica. Per esempio, spesso l'accento era sui singoli dogmi, cioè si diceva c'è il peccato originale, c'è la Vergine di Maria, c'è l'Assunzione, c'è la grazia, c'è i singoli, le singole affermazioni, ma è molto più difficile mostrare la sintesi delle parti. Per esempio il Concilio, come vedremo, fa un tentativo estremamente interessante di presentare la rivelazione in chiave sintetica. Dio rivela se stesso, piacque a Dio rivelare se stesso. Perché esiste la storia? Perché a Dio piace farsi conoscere dagli uomini, Dio li crea per potersi rivelare a loro e farli suoi amici. C'è una chiave di lettura, c'è una chiave di lettura dell'intero svolgimento di tutto ciò che esiste nel mondo. A questa verità oggettiva, a questa verità dogmatica, il nostro tempo ha sostituito a queste singole verità, questa frammentazione del tutto in singole verità dogmatiche, la teologia, una parte della teologia moderna ha sostituito le singole verità storiche. Io parlo di un personaggio storico, di una festa, parlo di Purim, parlo della Pasqua, cioè io frammento, ma è diverso invece costruire una visione armonica, ordinaria del tutto, ordinata, dove le cose hanno una loro posizione intorno a un centro che le caratterizza. E qui arriviamo ad un punto appunto profondo, il punto più ultimo che è di questo testo, il punto più ultimo non si dice, il punto ultimo nel senso di più profondo della sua analisi. Questa diffidenza nei riguardi della totalità si spiega ultimamente, aggiungo io ultimamente, con una crisi della fede, meglio della fede comune alla Chiesa di tutti i tempi. Cioè, questa è la lettura che l'allora Cardinale Ratzinger fa della crisi della catechesi, della crisi della trasmissione della fede. Esiste una crisi della fede comune alla Chiesa di tutti i tempi. Esiste una fede comune alla Chiesa di tutti i tempi? Certo che esiste. E qual è? La catechesi, lui dice, può dubitare. Storicamente, in alcune sue correnti, ha dubitato che sia importante giungere, ricollegarsi, trasmettere una fede che è comune a tutti i secoli. Perché io preferisco dire che la mia fede oggi è migliore di quella degli anni 50, degli anni 40, di quella dell'età contadina, di quella della Restaurazione. Cioè, io in realtà ho una fede più avanzata, ma che è talmente avanzata che di fatto è una fede diversa da quella che avevano le generazioni precedenti. Che cosa crea? Qual è il problema che crea questa cosa? Ne risultava che la catechesi ometteva generalmente il dogma e tentava di ricostruire la fede direttamente a partire dalla Bibbia. E qui c'è una grande domanda dietro, questo testo lo usiamo proprio come provocazione per aprire la questione, no? La catechesi di cosa deve trattare? Della scrittura o del dogma o di entrambe? Che posto ha e che cos'è il dogma? Cos'è il dogma? Serve o non serve? Pensate anche all'insegnamento della religione, cioè che posto ha la formulazione dogmatica che cristallizza la fede di tutti i cristiani e che quindi è quel nucleo che attraversa i secoli. Nessuno potrà mai dire che Gesù non è Dio, non è figlio di Dio, non è uomo, non è figlio dell'uomo. Questa cosa è centrale o è secondaria rispetto alla lettura del Vangelo, rispetto alla lettura narrativa, rispetto a un'esperienza, rispetto a un modo di fare un'attività? Che posto ha l'affermazione dogmatica che è la fede della Chiesa di tutti i tempi? Cioè Francesco d'Assisi credeva che Gesù era Dio, credeva che Gesù era uomo. San Tommaso d'Aquino, Edith Stein, Teresa di Lisieux, Giovanni Paolo II, Agostino, Basilio il Grande, Efrem il Siro, cioè questo era un punto su cui tutti si sono scornati e hanno detto chi non afferma questo è fuori da noi, sia anatema, sia allontanato da noi uno che non accetta questo. Che posto ha il dogma nella catechesi e nell'insegnamento? Questa interpretazione nata dalla fede dei secoli non sembrava più potersi accordare con la comprensione dei testi a cui il metodo storico aveva nel frattempo condotto. Cioè, io leggo Genesi 3, lo leggo col metodo storico critico, dice certe cose in relazione al suo ambiente, al mondo accadico, sumerico, eccetera. Quello che la Chiesa dice, qui si parla del peccato originale, non è più riconducibile a questo, cioè sono come due versioni antitetiche, per cui io posso, prendiamo a scuola o nella catechesi, posso parlare di Genesi 3 e non perdere ore e ore a spiegare cos'è il peccato originale. Io parlo delle fonti, analizzo, potrei il serpente, c'è anche in Gilgamesh, la pianta della vita, questa è un'immagine, questo. Ma il dogma viene usato o non viene usato come chiave di lettura fondamentale per capire Genesi 3? Che rapporto c'è fra Genesi 3 e il dogma del peccato originale? Che rapporto c'è fra Genesi 1, 2 e la creazione? Dio ha veramente creato l'uomo? Ha realmente creato, crea ogni singolo uomo, come afferma il dogma? Il dogma afferma che Dio interviene quando, alla mia nascita, al mio concepimento, Dio è intervenuto. E questa è la fede della Chiesa di tutti i tempi, cioè che Dio è sempre presente, anche se viene violentata una donna, Dio è presente. Anche se una coppia non vuole un bambino, misteriosamente in quel bambino, non nella violenza chiaramente, ma perché quel bambino sia un uomo, Dio è presente con un suo atto specifico, libero, che vuole espressamente, che sa mutare il male perché venga fuori una persona meravigliosa da un atto orribile, no? Allora si pongono come due opposte visioni. C'è una visione che è quella della Chiesa, del dogma, che non è riconducibile alla visione della storia, della scrittura. E se questo è vero, allora io mi trovo, questo è diciamo un'ipotesi che possiamo noi vedere nella catechesi e anche in alcune correnti di insegnamento della religione, io mi troverò ad insegnare la scrittura. Cioè io non insegnerò il dogma, sarò imbarazzato dinanzi al dogma, che però il dogma, lo torneremo subito a vedere, lo sintetizza, fa sintesi, ma io insegnerò la storia che emerge dalla scrittura. Di fatto diventerò un insegnante di storia, diventerò un insegnante che trasmette, e poi cercherò faticosamente di passare dalla storia all'ipotesi, per esempio, che Gesù è figlio di Dio. Leggerò alcuni brani evangelici, alcune parole di Gesù, eccetera, poi pian piano forse potrò arrivare a dire ma la Chiesa in maniera diversa, in maniera non deducibile, in maniera che non è chiaramente connessa con il Vangelo, forse dice che forse Gesù potrebbe essere figlio di Dio. Mentre, e questa è la fede invece di sempre della Chiesa, la Chiesa non ha mai dubitato la figliolanza divina di Cristo. Questo è il nucleo, questo è il cuore della catechesi. La catechesi annunzia che Gesù è figlio di Dio, utilizzando la scrittura per fare questo, ma la catechesi è interessata alla fede, a giungere alla professione di fede: credete in Gesù Cristo, vero Dio, luce da luce, unigenito figlio del Padre, incarnato, e così via. Cioè, questo è il cuore e il punto nodale, il punto di forza della catechesi, no? Papa arriva a dire, notate la sua lettura interessantissima, e oggi da Papa si vede il suo, per esempio, i libri di Gesù di Nazareth, le sue encicliche, lui cerca di lavorare a ricongiungere, lui ritiene che il grande problema di oggi sia il ricongiungimento fra il dogma e la scrittura. Quindi siamo a una grande affermazione teologica: dove la scrittura e il dogma sono diverse, la fede è impossibile. Ma è impossibile la catechesi, ma è impossibile l'insegnamento della religione. Cioè, le persone non comprendono più la serietà del cristianesimo. Anzi, più studiano, se queste sono diverse, se non è un obiettivo della catechesi, dell'insegnamento della religione, mostrarne l'assoluta corrispondenza, più studiano, più diventeranno non cristiani, perché diranno: la storia dice una cosa, la fede inventa. La fede non è l'espressione della rivelazione, la vera risposta, ma la fede è un azzardo non basato su niente di sé. Se la scrittura, Genesi 3, non dice niente del peccato originale, allora parlare del peccato originale è una cosa inutile, è una cosa falsa, è una cosa non vera. E notate, torno a dire questo, al ragazzo non interessa Genesi 3. Al ragazzo interessa da dove viene il male. Questo è, cioè, il dramma anche pedagogico, è che questa cosa fa bypassare il dogma. Lo spiegherò, è la cosa più interessante del messaggio biblico. Cioè, dal messaggio biblico la Chiesa ha pian piano tratto fuori con la sua sapienza i punti decisivi e li ha espressi nella fede di tutti quanti i tempi. Il che non vuol dire che non sia importante Genesi 3 nella sua testualità, nella sua realtà storico-critica, ma la cosa più interessante di Genesi 3 è come dentro Genesi 3 si celi la verità che mi fa leggere la vita. Io non sono sana, io ho un cuore diviso, io non vengo al mondo come un essere così come Dio mi ha pensato. Io vengo al mondo pensato da Dio, ma non vengo al mondo così come Dio mi ha pensato, perché sono segnato da un peccato originale che non è opera di Dio, che non è in origine nella mente di Dio, ma è successivo. Tema, come capite, interessantissimo. Appena in una classe, immagino, per esempio, delle medie o del liceo, si apre però del male, così come in un gruppo di catechesi, si scatenano le questioni: il diavolo, il male, che cos'è, perché tu fai il male, perché io ho il male, che cos'è il male, perché quello mi vuole male, perché, da dove viene? Dio è buono? Ma allora c'è il male, ma allora Dio non c'è? Ma se allora Dio non c'è, allora il male non si può vincere? Allora Hitler ha vinto, perché oramai sono tutti morti? Cioè, cosa si fa dinanzi a, da dove viene, come lo si vince, che cos'è, eccetera, no? E in questo modo coesistevano due forme di interpretazione apparentemente irriducibili: l'interpretazione storica e quella dogmatica della fede. Sono due interpretazioni della fede, del cristianesimo, e queste due interpretazioni sono irriducibili. Cioè, non si possono mettere d'accordo: o io ne seguo uno o ne seguo l'altro. Quindi o io seguo la storia, la scienza, e quindi divento ateo, o io scelgo la fede e quindi perdo la ragione, perdo l'intelligenza, perdo la comprensione. Come mettere insieme la fede della Chiesa e la storia, il testo, la scrittura, eccetera, no? Secondo le concezioni contemporanee, quest'ultima, cioè l'interpretazione dogmatica, poteva essere considerata solo come una tappa prescientifica della nuova interpretazione. Cioè, la vera interpretazione di Dio è quella scientifica, La tappa pre-scientifica è quella del dogma. Il dogma non è scienza, non è cultura. Voi sapete, questo è interessantissimo, mentre in Germania si può studiare cristologia, una facoltà di Stato, in Italia questo non è possibile. Cioè, puoi studiare storia della cristologia, ma non puoi studiare cristologia, mentre puoi fare filosofia. Cioè, tu non studi solo storia della filosofia, ma tu studi filosofia teoretica, studi filosofia morale, studi estetica, studi filosofia, io ho fatto filosofia alla statale, studi filosofia, cioè hai la materia, come avete qui in università. Cioè, voi qui non avete solo storia di, no? Noi quando facciamo nell'università è così, no? Nella scuola è lecito fare il dogma, o noi facciamo solo storia del cristianesimo? Facciamo solo, oppure il cuore è questo, perché questa è la parte più interessante, cioè, non perché siamo bigotti, non perché dobbiamo vendere la merce, ma perché questo è tu che mi chiedi, anche se sei altro, se sei di un'altra religione, di fare religione cattolica, hai il diritto di conoscere la parte più interessante, più gustosa, che è per esempio il peccato originale, che è più interessante di Genesi 3, e che comunque è perfettamente corrispondente. Cioè, ma capite che è il problema questo, no? Come si parla di Genesi 3? In maniera esegetica, in maniera teologica, o mettendo uno e l'altra come se non avessero alcuna relazione, o ricostruendo esattamente perché il peccato originale è la corretta interpretazione, la più interessante, la corretta, quella che la tradizione della Chiesa ha letto e come è arrivata a leggerla dentro quel testo. Ecco, se voi lo rileggete con calma, voi capite che questo è al cuore della questione del catechismo della Chiesa Cattolica, al cuore dell'insegnamento della catechesi. Se ci sono due interpretazioni, cioè una che è quella della scrittura, che è più bella, e una che è quella della fede della Chiesa, che senso ha fare un catechismo? Cioè, automaticamente un catechismo è senza senso, perché è comunque una cosa non vera, irriducibile alla verità, che è quella storica. Allora avrà senso solo fare una storia della salvezza, un libro storico che presenta i libri biblici, che presenta, cioè io partirò sempre dalla storia, tendenzialmente ogni tanto avventurandomi verso delle ipotesi teologiche, e non farò mai la via contraria. Per esempio, è evidente che in molte procedure dei testi, se voi guardate, si parte in una cosa che è assolutamente il contrario della posizione teologica. Si parte dalla scrittura, la presentazione della Bibbia, come se fosse la novità cristiana, no? Io presento il famoso armadietto con l'Antico e Nuovo Testamento, i singoli libri, tutti quanti i libretti, cioè, cosa che io peraltro faccio con i catechisti, lo ricostruire in legno. Poi da lì già faccio un passo azzardato, che è arrivare alla Chiesa, e poi forse faccio un passo ancora più azzardato per arrivare a Cristo, ma senza capire se la Chiesa è Cristo, Chiesa. Mentre la realtà storica vera e la realtà teologale è esattamente il contrario: è prima Dio che si fa uomo, Dio che si fa uomo in Cristo fonda la Chiesa scrive la Bibbia. Cioè la presentazione a partire dal dogma, a partire dall'importanza teologica, lo vedremo, della Dei Verbum, è opposta. Dio si rivela, Dio fonda il suo popolo, Dio fonda Israele, Dio fonda la Chiesa, Israele e la Chiesa scrivono il libro sacro. Pensate se voi, non so, per farvi un esempio di nuovo, per dirvi i paradossi in cui noi siamo, no? Pensate se uno, per spiegare Giulio Cesare, un bambino di terza elementare, partisse dal De Bello Gallico. Cioè, partiamo dal De Bello Gallico, vediamo se è storico, poi dopo vediamo chi ha aiutato, chi sono i segretari, e poi dopo, cioè, è evidente che Giulio Cesare si presenta a partire dalla sua vita, e poi si dice lui ha scritto questo libro. Nella presentazione della cristiana c'è un paradosso, adesso ci fermiamo per la campana, che è quella in cui si usa come una specie di, cioè come se dovessi provare scientificamente, con grande fatica, parto dalla scrittura, non parto dalla fede della Chiesa, e pian piano mi muovo faticosamente verso la fede della Chiesa. Ci fermiamo e riprendiamo tra poco. In questa seconda ora di oggi cerchiamo di scandagliare ulteriormente questo rapporto dogma-scrittura per capire il senso di un catechismo, e dalla prossima volta cominceremo a leggere nelle sue quattro parti, entreremo nelle quattro parti vedendo come nella Chiesa antica sono maturate queste quattro dimensioni, come la Chiesa antica attraverso l'esperienza della catechesi, del catecumenato, ha preso coscienza della rilevanza di queste parti, no? Ma mi interessa ancora, già a me questo basterebbe, mi sembra sufficiente per porvi, cioè per darvi qualcosa, mi sembra il tema più importante, che non solo fonda il discorso che faremo dopo, ma anche pone i problemi più grandi sull'insegnamento, sulla trasmissione della fede. Che posto ha il dogma? Che cos'è il dogma? Che posto ha? E quindi ha senso un testo che sintetizzi la fede della Chiesa? Si può dire la fede della Chiesa? O la fede della Chiesa è frammentaria? E quindi un catechismo non ha senso, non serve, non è possibile dire la fede della Chiesa. Allora la mia risposta è sulla si colloca chiaramente nella scia della tradizione della teologia, è molto semplice, molto chiara. Il dogma è possibile? E che cos'è il dogma? Il dogma è la sintesi della fede che emerge. Cioè il dogma è l'esistenza del dogma è la manifestazione che la fede si può dire, che la fede ha una sua unità, una sua sinteticità ed è capace di far emergere il cuore di ciò che ogni uomo crede, della fede cristiana. Quindi il dogma non solo non è una sovrastruttura, ma è addirittura ciò che è assolutamente necessario, ciò che è assolutamente straordinario, ciò che è assolutamente bello. Anche questo solo aspetto sarebbe interessante in una lezione di una scuola media, per esempio nella catechesi con dei ragazzi delle cresime, perché la loro sfiducia va al dogma in quanto tale, qualsiasi esso sia. Cioè la parola dogma è una parola brutta nella mentalità, diciamo nel linguaggio contemporaneo, no? Fare insegnamento religioso, fare catechesi vuol dire mostrare assolutamente il contrario, cioè perché è esattamente il dogma la chiave per capire Dio e la vita. Se il dogma non è possibile o non è vero, la fede è incomprensibile, la fede non si può dire, la fede non serve a niente, la fede non legge la vita. Che cosa sono allora, prendiamo la formula più semplice che poi ritroveremo nella prima parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è il dogma espresso nel credo. Come voi sapete, il credo, che fra l'altro nell'anno della fede siamo invitati a riscoprire e a far diventare come catechisti e come docenti, anche se non lo possiamo far fare come docenti ragazzi, una preghiera personale, dice l'anno della fede, cioè sarebbe bello che le persone si alzassero dicendo il credo, come preghiera proprio. Il dogma innanzitutto a livello storico viene prima della scrittura, lo vedremo poi meglio. Se ci pensate, il credo storicamente viene prima dei Vangeli. Perché? Perché la Chiesa antica, da quando ha battezzato, come dice la finale del Vangelo di Matteo, andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La formula trinitaria, anche se non abbiamo ancora la parola sostanza, persona, ma la certezza che c'è Padre, Figlio e Spirito Santo, noi l'abbiamo nel battesimo. Il battesimo viene prima dei Vangeli. Noi non possiamo essere sicuri, anche se tendenzialmente io credo si possa osare di affermare che probabilmente la formula interrogativa, credi nel Padre, credi nel Figlio, credo nello Spirito, sia originaria. Cioè che gli apostoli abbiano già chiesto al momento del battesimo, credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, allora io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma certamente la formula trinitaria è precedente al Nuovo Testamento. Se voi prendete la prima lettera ai Tessalonicesi, fra l'altro voi trovate subito all'inizio della lettera le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, e trovate il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè, nello scritto più antico del Nuovo Testamento noi abbiamo già la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito, e abbiamo già le tre virtù teologali, no? Allora è interessantissimo che la scrittura, poi lo vedremo, viene dopo. Perché la fede della Chiesa viene prima della scrittura. La scrittura è la condensazione di una fede che già esiste. E poiché io credo che Gesù è il Verbo, è il Logos, che allora io scrivo il prologo. Non è che io lo credo perché Giovanni ha scritto il prologo, ma perché la comunità giovannea, Giovanni, crede questo, allora si arriva a scrivere il Vangelo. poiché la comunità di Matteo dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, cioè nel sacramento, nel battesimo, nell'azione, io so che Cristo è presente, che Cristo non è morto, allora che Cristo agisce nella Chiesa, agisce nei sacramenti, ecco che io lo posso scrivere, no? Non solo questo, quindi il dogma non è un'aggiunta alla scrittura, non è una cosa che viene dopo, addirittura viene prima. E qui possiamo di nuovo lasciarci guidare da quest'altro testo straordinario dell'allora Cardinale Ratzinger, che trovate fra pagina 1 e pagina 2, dove lui dice: i simboli della fede, intesi come la forma tipica e il punto di cristallizzazione, sapete che cos'è? C'è una realtà che si cristallizza, cioè si fissa, diventa cristallo, diventa anche, se volete, bello, il cristallo è bellissimo, no? Cioè il dogma è come la fissazione di alcuni punti che non sono un'aggiunta alla scrittura, ma sono il filo conduttore attraverso di essa. Cos'è il credo? Il credo non è un'aggiunta, ma è il filo che mi permette di non perdermi nella scrittura. È ciò che mi tiene saldo ai punti fondamentali e mi fa attraversare questa realtà complicatissima. Sono, per così dire, lasciamo perdere delle frasi precedenti, il filo di Arianna che permette di percorrere il labirinto e ne fa conoscere la pianta. Voi sapete che Arianna mi dette questo filo perché si potesse sconfiggere il Minotauro. La persona entrò nel labirinto, uccise il Minotauro. Se non avesse avuto il filo di Arianna, che avevo lentamente steso, non avrebbe potuto uscire, sarebbe morto poi dopo di fame e di sete dentro il labirinto, no? Questo antico mito, no? La Bibbia è estremamente complicata. Se voi date ad un alunno, ma molte persone prendono la Bibbia, cominciano a leggerla, arrivano alla genealogia di Noè, arrivano al Levitico, si fermano, non si capisce niente, cioè il Levitico è un labirinto, le discendenze noatiche, Terach, cioè non capisci niente, Melchisedec, tutte, che cosa vuol dire? Entri dentro alcuni passi delle cronache, alcuni passi dei numeri dove si elencano le tribù, l'Apocalisse, cioè... Il credo è quel filo di Arianna, tu entri dentro, ma quel filo ti fa trovare continuamente le porte, le finestre, dove si esce, dove si entra, quali sono i punti nodali da attraversare. La Chiesa ritiene che il credo sia questo filo che fa risplendere, lo vedremo, il messaggio biblico. Anzi, precede il messaggio biblico, cioè è perché è vero il credo che allora il messaggio biblico ha un senso. Perché se Dio non avesse creato il mondo, se Cristo non fosse il Figlio di Dio incarnato, se non ci fosse lo Spirito, allora la Bibbia sarebbe una falsa, sarebbe una menzogna. È perché è vero che Dio ha creato il mondo, è vero che Gesù è il Figlio, allora la Bibbia ha un significato, una bellezza, no? Conseguentemente, continua Ratzinger, i simboli di fede, i credo, non sono neppure la spiegazione che viene dall'esterno, cioè io prendo una cosa esterna e la appiccico come qualcosa che non è legato sostanzialmente con la realtà. E non è neanche riferita ai punti oscuri. Di solito le persone pensano, la Bibbia è chiara, il dogma è oscuro, cioè che la Bibbia c'è, è chiaro, ma che dice, cioè, ma la Trinità, che Dio sia padre, che Dio sia figlio, è esattamente il contrario, cioè la Bibbia è oscura, è il dogma che è chiaro, cioè il dogma è la luce dentro l'oscurità, il dogma manifesta che la complessità oscura della scrittura in realtà è luce, in realtà rappresenta la rivelazione dell'unico Dio, che ci manda il suo figlio, che nel suo figlio conduce la storia verso il giudizio, verso la salvezza. Il compito dei simboli di fede è rimandare alla figura che brilla di luce propria e dare risalto a quella figura. Cioè il dogma individua la luce, i punti che sono luminosissimi e gli dà risalto, cioè il dogma dà risalto ad alcuni aspetti, ad alcune realtà, per delle crisi storiche sono state, ma il dogma permette di evidenziare i momenti più luminosi, più belli, più veri. Cosa fa il catechismo? Lo vedremo, mettendo il credo, i sette sacramenti, i dieci comandamenti, mettendo le parti generali, cioè dà risalto ad alcuni elementi. poi certo si perde anche nei particolari come la Bibbia, no? Ma l'impostazione di un catechismo vuol dire che c'è la possibilità di mettere in risalto ciò che veramente vale. E voi capite che se è vero questo, per converso, una catechesi, un insegnamento della religione che non parlasse di queste cose dimenticherebbe le cose più belle. Cioè, se questo è ciò che fa il credo, se questo è il posto del catechismo, che quindi non è uno strumento deteriore, ma anzi uno strumento invece rivelatore, cioè una cartina al tornasole che fa emergere, messa in contatto con la Bibbia, ti dice, ecco, cioè, tu devi parlare di Dio, Dio Padre Creatore Onnipotente. Dio è onnipotente, sì o no? Probabilmente chi parla dell'onnipotenza? Cos'è l'onnipotenza? Dio è solo debole o Dio è onnipotente? Cosa vuol dire che è padre e creatore? Di solito si parla di Dio, come sapete, no? Si dice, ma Dio è buono, ti vuole bene a tutti, c'è un'idea buonista, ma cos'è l'onnipotenza? Dio è buono se non è onnipotente, se non è provvidente. No, Tommaso d'Aquino spiega il credo a Napoli nelle prediche in volgare, dice, se io credo in Dio e penso che le cose della vita vadano a casaccio, vuol dire che io non credo in Dio. Cioè, la fede in Dio, creatore, padre, provvidenza, è automaticamente la fede che la vita è guidata oggi dalla sua provvidenza, perché Dio è onnipotente. Li collega immediatamente la creazione originaria e l'onnipotenza, la provvidenza di Dio su questo, no? E io penso che questo sia un approccio estremamente interessante. Vi faccio l'esempio, pensate quando noi spieghiamo Genesi nella catechesi, adesso stasera andrò a spiegarlo, no, tutto l'anno ho chiesto che a Roma nelle varie prefetture si parli di questo, uno dei tre incontri, e mi sto divertendo a farlo, ho appena scritto un testo sugli scritti, su questa cosa. Quando noi spieghiamo Genesi, parliamo del cosa vuol dire che Dio ha creato, Dio il mondo l'ha creato, sì o no? E che vuol dire? Dio ha creato lui l'uomo? Sì o no? Che è, ripeto, è la domanda che interessa poi al bambino e all'adulto, anche al papà del bambino, anche al cinquantenne. Cioè, Dio ha creato o no? O noi siamo frutto del caso, di un'evoluzione cieca, meccanica, istintuale? Cioè, Dio c'entra o non c'entra con lo sviluppo delle cose? L'uomo è o non è il culmine della creazione? O l'uomo è un elemento disturbante nella creazione? Cioè, la creazione sarebbe migliore se non ci fossero gli uomini, non ci sarebbe lo smog, non ci sarebbe, non si mangerebbero gli agnelli a Pasqua e le cavolate che si dicono in genere. Cioè, l'uomo è un disturbatore della quiete pubblica della creazione, che sarebbe molto meglio. O l'uomo è colui per cui la creazione esiste, per cui l'uomo fa bene a mangiare il pollo, cioè non solo non è una cosa, ma addirittura è ciò per cui la creazione esiste, cioè la creazione aggiunge a quello, e la creazione è fatta perché l'uomo la lodi gustandola. Perché San Francesco mangiava la carne? Si potrebbe porre anche in maniera, se volete, banale, cioè perché Francesco mangiava la carne? Non era vegetariano? Tema molto interessante, cioè San Francesco veniva ascoltato dai passeri quando predicava il Vangelo, ma poi dopo se li mangiava in alcuni momenti. Cosa vuol dire questo? Era peccato gravissimo o era Francesco amante della creazione che Dio aveva, in cui veramente l'uomo con la sua lode diventava come il vertice del creato? Allora, vedete, il catechismo è già di per sé provocatorio, cioè il catechismo dice che il messaggio della rivelazione, che si concretizza da un lato nella Bibbia, vedremo che la Bibbia non è la rivelazione, la parola di Dio non è la Bibbia, questo è un errore banale, veramente da quattro soldi, non è la parola di Dio, è una cosa ben più grande della Bibbia, ma la parola di Dio, che è Cristo stesso, noi la troviamo concretizzata nella scrittura, la troviamo concretizzata nel simbolo di fede. E la scrittura senza il simbolo di fede, il simbolo di fede senza la scrittura, non ci riportano alla vera parola di Dio, che è Cristo, vero Dio, vero uomo. Cristo che è la presenza di Dio nella carne di Cristo. È Cristo la parola di Dio. Come noi facciamo aggiungere questo? Con l'aiuto della scrittura e della tradizione, che sono parola di Dio in quanto ci riportano insieme alla vera e unica e grande e completa e piena parola di Dio, non unica, alla piena parola di Dio che è il Cristo, la parola di Dio con la L maiuscola. Quindi questo è la grande questione, no? Io penso che, appunto, torniamo a Genesi, torniamo ai Vangeli, io credo che sia molto più interessante per un bambino parlare dell'incarnazione che non parlare del bue e dell'asinello. Cioè, il bue e l'asinello hanno senso solo in quanto io ho mostrato la novità, ci torneremo, la novità cristiana è che Dio non manda un libro, non manda una parola, ma viene in persona, incarnazione. Il credo antico non ha riflettuto innanzitutto sulla Pasqua, ma ha riflettuto innanzitutto sul Natale, il grande punto nodale su cui i padri della Chiesa si sono scornati per millenni, è l'incarnazione. E tutt'oggi la grande obiezione non è la Pasqua, la grande obiezione di Augias, Pesce, Gesù era uomo, non era Dio, l'incarnazione non è vera. Certo, Gesù è nato, certo Maria c'era, certo il censimento c'era, forse non c'era, ma cioè Gesù è chiaro che esiste, ma non è figlio di Dio. Cioè la grande questione è l'incarnazione. La grande questione è la creazione e il peccato originale. Questo è quello che interessa e questo è quello in cui noi per certi aspetti siamo scoperti, cioè noi non diamo più risalto al Dio Padre Creatore e abbiamo difficoltà. Nella catechesi vi dicevo spesso, ci torneremo, si comincia a parlare da Abramo, cioè la creazione è quasi messa da parte. Ci sono alcuni progetti di rinnovamento della catechesi dove della creazione si parla dopo la cresima, dopo la cresima e eucaristia, cioè si inverte cresima e eucaristia e si sposta l'uomo, la Genesi, eccetera, lo si spiega dopo. Ma la Bibbia parte da Genesi. Perché la saggezza di Israele ha detto non partire da Abramo, parti da Adamo. Perché si parte da Adamo? Perché Adamo è interessante e senza Adamo io non capisco Gesù? Pensate che San Paolo per spiegare Cristo spiega Adamo, c'è il primo Adamo, c'è il secondo Adamo, c'è l'Adamo di terra, l'Adamo spirituale. Cioè per Paolo non saprebbe spiegare chi è Cristo se non spiegando chi era Adamo. Chi è Adamo? In questo senso, ci facciamo aiutare dal testo successivo, così imparate il mio modo di procedere, che è quello di rimandare continuamente a dei testi che segnano per me concettualmente la scaletta di quello che voglio dirvi. È interessante che il cuore ciò che detta la linea di che cos'è la fede non è la teologia ma il magistero. C'è questo breve passo di un testo di Paolo Solana che è stato appena pubblicato l'11 ottobre in occasione dell'anno della fede, in un testo collettivo sull'anno della fede dove c'è anche l'articolo che vi ho segnalato sul Catechismo della Chiesa Cattolica. Paolo Solana dice a metà di questo testo in corsivo: il magistero della Chiesa, non la teologia, è e rimane anche oggi la norma vincolante della nostra fede. La teologia è importantissima, è meravigliosa, è bellissima, guai a non fare teologia, guai a non usare la teologia. Ma ciò che è più importante e ciò che è vincolante, ciò che è di tutti, è quello che risplende. La teologia ha il compito di mettere in evidenza il dogma, di mettere in evidenza la fede comune, di scavarla ancora, di interpretarla, di dimostrarne, ma ha il compito di servirle il dogma, ha il compito di mostrarne la dignità, la bellezza, la verità, la grandezza. Pensatevi anche voi, no? Penso sia ovvio, no? Cioè un catechista, un insegnante di religione, che cosa fa? Presenta la fede della Chiesa, cioè il suo compito fondamentale è mostrare la dignità della fede della Chiesa. Sapete che, questo è molto bello, la linea dell'ufficio, me ne avranno parlato mille volte, la linea dell'ufficio della scuola cattolica, del vicariato, di Don Filippo Morlacchi, precedentemente di Don Maglio Asta, è estremamente interessante, è vera, secondo me, io la condivido pienamente, no? Loro dicono, un docente di religione usa il noi, mentre un catechista dice noi crediamo, intendendo noi, io catechista, la Chiesa e te che stai nel gruppo, perché tu sei qui per credere. Invece l'insegnante religione dice noi crediamo, quindi lo dice anche lui, non dice io penso che i cristiani pensano che, dice noi cristiani crediamo, intendendo però a diversità del catechista lui, la Chiesa e non i ragazzi presenti. Cioè lui è sempre parte di un noi, l'insegnante religione insegna la fede della Chiesa e dice noi crediamo, non dice loro credono. Ma da questo noi deve eccettuare, questa è la differenza, c'è una differenza reale fra catechesi e insegnamento della religione, eccetto ai ragazzi, alcuni ragazzi presenti potrebbero essere atei, potrebbero essere di un'altra religione, ma lui non è neutrale. Lui testimonia e il suo compito è dimostrare a livello culturale la grandezza del magistero della Chiesa, la grandezza della fede della Chiesa di tutti i tempi. La Chiesa, quando ha parlato dell'incarnazione, ha detto una cosa di un enorme interesse. Noi lo crediamo, ve lo presentiamo, vi siamo a scuola, voi vi misurate su questa cosa, può darsi che voi non lo crediate, alcuni lo crederanno, ma noi che lo crediamo, vi presentiamo, questa è la nostra fede, vi presentiamo la dignità, la grandezza, la novità di Dio che si fa uomo. Il dramma, dice Solan, questo non è un problema vostro, ma è interessante come problema, che è proprio la figura dell'autorità che oggi è svilita, cioè, e fa riferimento per esempio alla difficoltà che c'è nel mondo di oggi di avere anche figure episcopali che non siano sbiadite. Cioè, come è sbiadito l'insegnante, è sbiadito il catechista, il parroco, eccetera, la figura che più ha il compito di dire non io penso, ma di dire la Chiesa crede, la Chiesa pensa, questa è la fede della Chiesa, noi ci gloriamo di professarla. Pensate alla bellezza di questa formula che si ripete dopo il credo interrogativo, no? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, noi ci gloriamo di professarla. Questo è la realtà, se il dogma è vero, cioè se il dogma è vero, ed è vero, dov'è la gloria di professare che Cristo è vero Dio incarnatosi, che realmente Dio è Padre, Creatore, Onnipotente, realmente lo Spirito è anima la Chiesa, anima i sacramenti, guida la Chiesa verso la vita eterna e così via. E in questo senso ci può aiutare un ulteriore passo che vi fa vedere le sfumature, vi fa capire appunto perché il catechismo della Chiesa cattolica è così problematicamente accolto e insieme è così un elemento fondamentale. Spesso le persone se la cavano con un'affermazione che è tanto universale quanto banale, cioè dicono Gesù Cristo sì, Chiesa no. Cioè a me Gesù interessa, ma a me non interessa la Chiesa. Gesù Cristo certo che mi interessa, ma la Chiesa non mi interessa. Qual è il problema? Il problema è che è la Chiesa, esattamente la Chiesa che dice che Gesù è il Cristo. Cioè la Chiesa è in realtà l'unica realtà che ha accolto Gesù come il Cristo e quindi lo ha accolto nella lettura profonda che corrisponde al dogma. In realtà, e potrete leggere poi con calma il testo successivo di Ratzinger che è segnato a pagina 2 e pagina 3, la vera questione non è ecclesiologica, la vera questione è cristologica. Poiché io non credo che Gesù è il Cristo, allora io rifiuto la Chiesa. Cioè, in realtà lo scontro non è sulla Chiesa, è solo apparentemente sulla Chiesa. Ma in realtà io non accetto della Chiesa la cosa più importante che la Chiesa fa, che è dirmi che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi la vera differenza fra chi dice Gesù sì, Chiesa no, non è sulla Chiesa, ma è su Cristo, su Gesù. In realtà è quello che mi fa problema della Chiesa, cioè il vero problema che la Chiesa pone al mondo, la vera novità del suo messaggio, è che esattamente la Chiesa è colei che dice Gesù non è solamente un uomo, Gesù è la parola definitiva di Dio e dinanzi a questa parola l'universo intero si deve inchinare e si inchinerà, perché è una parola bellissima. E dinanzi alla meraviglia di quella parola tutti tacciono. La Chiesa dice questa è la parola definitiva di Dio, questo è Dio in mezzo a noi. E tutto si arresta, tutto si ferma. è solo apparentemente il vero problema, la questione ecclesiologica. È chiaro che è un problema se c'è un insegnante di religione che picchia i bambini, se c'è una suora che sputa in faccia alle persone, se c'è un prete che ha dato una bastonata in testa al preside. Cioè, è chiaro che queste cose possono essere un problema, ma non è mai il vero problema che fa venire o perdere la fede. Il vero problema è: chi è Gesù? E la Chiesa, con tutti i suoi peccati, dei preti, delle suore, dei laici, insegnanti, dei catechisti, la Chiesa ha questo da dare al mondo, il credo. Ha questo da dare al mondo, ascoltando la rivelazione concretizzatasi poi nella Scrittura. Noi manteniamo salda la fede portataci dal Figlio di Dio, da Gesù, la fede di Pietro, di Giacomo, della Maddalena, di Giovanni, la fede di San Francesco, la fede di Madre Teresa di Calcutta, la fede di Giovanni Paolo II, che Gesù è il Figlio di Dio, che Dio è venuto in mezzo a noi, noi lo conosciamo perché Lui è venuto in mezzo a noi. Che cosa ha di peculiare il catechismo della Chiesa Cattolica rispetto al credo? Ha addirittura il tentativo di presentare la totalità della fede. Cioè, la fede non si presenta solo un aspetto, nel credo non c'è tutto. Nel credo voi non trovate, per esempio, non so, il tema dell'aborto, non trovate il tema della pena di morte, non trovate il tema dell'assunzione di Maria, non trovate il tema dell'esistenza degli angeli, eccetera, no? Il catechismo della Chiesa Cattolica afferma che è possibile incontrarsi con tutta la fede, incontrarsi in maniera armonica, ordinata. Cioè, il catechismo non è un elenco di punti, non è una cosa disorganica. Cioè, vedremo, cerchiamo di penetrare nella struttura, ma questa struttura comunque collega la totalità della rivelazione. E Benedetto XVI l'ha spiegato più volte, in particolare riferendosi a un famoso versetto degli Atti degli Apostoli, il capitolo 20 al versetto 27, dove San Paolo, nel discorso di Mileto, quando per l'ultima volta passa vicino ad Efeso, chiama gli anziani di Efeso e poi va verso Gerusalemme per partire poi per Roma, dove sarà ucciso, e dice: io non mi sono sottratto ad insegnarvi tutta la volontà di Dio. Cioè, c'è questa esigenza, sottolinea Benedetto XVI, che sia annunziata tutta la volontà di Dio, non un frammento, ma realmente la persona venga posta in contatto con la totalità della volontà di Dio. Pensate di nuovo che responsabilità vostra, no? Cioè, un insegnante ha una capacità di centrare, ma poi di avere un quadro armonico per cui non gli sfugga niente di ciò che è essenziale in quel momento, in quella fascia di età. Cioè, c'è un'esigenza di totalità, perché questa totalità permette veramente di capire la grandezza di Dio, che non è più frammentare, non è un particolare, ma è toccare tutti i tasti che sono quelli essenziali. E la struttura del catechismo è esattamente, poi vedremo perché, una struttura che pretende di toccare i tasti essenziali. Come sapete, in quella quadripartizione vedremo che proprio struttura la catechesi, e c'è la chiave di volta di tutto il messaggio cristiano. Pensate, poi lo approfondiremo questo, siamo alla fine di questa introduzione, la prossima volta entreremo direttamente in questo tema. Pensate a quanto, per esempio, è utilizzata nella catechesi, molto meno nella scuola, una tripartizione che non è importante in realtà invece nella presentazione catechetica, che è liturgia, parola, liturgia, carità. Noi siamo abituati, senza renderci conto, che è una cosa molto recente e non particolarmente utile. I teologi discutono molto su questo. Sergio Lanza, che è morto di recente, la riteneva una cosa da contestualizzare in maniera chiara in un contesto particolare, eccetera, no? Il catechismo ci dice che, della Chiesa Cattolica, che la totalità della volontà di Dio è che l'uomo creda, che l'uomo riceva i sacramenti, partecipi alla divina liturgia, sia inserito tramite la liturgia del mistero di Cristo, che l'uomo abbia una vita nuova, che l'uomo preghi da solo dinanzi a Dio da figlio con la preghiera del Padre Nostro. Quindi sono quattro dimensioni e queste quattro dimensioni costituiscono la totalità della volontà di Dio. E pensate, domanda che possiamo già porci sempre in chiave introduttoria: che posto ha la preghiera personale nella catechesi? Un ragazzo delle cresime può camminare bene, un ragazzo verso la cresima, se non viene aiutato a pregare da solo, se non medita, se non ha un momento di da solo dinanzi a Dio di ringraziamento, di domandare a Dio: Signore, sia fatta la tua volontà. E a scuola, di nuovo, c'è il problema dell'empatia. Cioè, fosse un testo letterario, sarebbe chiaro, la docente di lettere può dire: c'è una poesia, leggiamola e meditiamola in silenzio 5 minuti perché è bellissima. Cioè, lì è evidente che l'empatia del testo, cioè fra il bambino e il testo poetico, si crea un'empatia tramite. Può l'insegnante di religione insegnare la bellezza della preghiera senza fare mai silenzio, senza mai creare il raccoglimento? E in che maniera? Notate, cioè, capite? Però è difficilissimo, eh? Ma quella dimensione peculiare, perché se no io trascuro un quarto della volontà di Dio. Cioè, se è vero che quelle quattro parti condensano, e il credo è importante, e sono importanti i sacramenti, e sono importanti i comandamenti. Pensate a come queste strutture, che sono così della tradizione, voi sapete che a Roma c'è un sacerdote molto bravo che spiega i 10 comandamenti, adesso speriamo che ricomincerà presto con la malattia, e vanno migliaia di persone, cioè a partire da una struttura, e a volte sembra quasi che parlare dei 10 comandamenti, per esempio una scuola elementare, un liceo, sia una cosa retro, una cosa vecchia, una cosa, e invece migliaia di persone vanno a... Ci sono libri dappertutto, il famoso regista Kieslowski polacco ha fatto un film sui 10 comandamenti, cioè ci sono persone che dalla filosofia all'ateismo, cioè riflettono i vizi capitali, e a volte noi perdiamo queste dimensioni strutturanti che la tradizione della Chiesa ha portato ad emergere, non solo il credo, ma la tradizione della Chiesa ha capito che i comandamenti sono importanti, che la vita ha bisogno di misurarsi con i 10 comandamenti, ha bisogno di misurarsi con le 7 richieste del Padre Nostro, ha bisogno di misurarsi con i 7 sacramenti, quindi con il matrimonio, con l'ordine sacro, con l'unzione degli infermi, con il battesimo, con la cresima, con questi pilastri che sono tutta la volontà di Dio. Oppure, il che non vuol dire che io debba leggere il catechismo, questo ci arriveremo, il fatto che il catechismo sia importante non vuol dire che sia il libro di testo da usare, ma questa realtà come viene mediata, per cui una persona che è stata nell'insegnamento religione cattolica 5 anni di elementari, continuiamo a chiamare col vecchio modo, 5 anni di elementari, 3 anni di medie, 5 anni di liceo, dice: queste cose le padroneggio, per me è chiaro cos'è il comandamento, è chiaro cos'è l'unzione degli infermi, è chiaro cos'è, avete capito, insomma, la richiesta liberaci dal male e non ci indurre in tentazione, cioè io ho chiaro questo, cioè questi punti noda. Oppure c'è come una tendenza a non presentare tutta la volontà di Dio, per cui alcuni elementi che sono fondamentali in realtà vengono messi in ombra per parlare di altri elementi che sono in realtà meno importanti, che lo stesso ci devono, non è che non ci devono essere quelli meno importanti, ma ci sono degli elementi che aiutano a non perdere l'insieme di tutta la volontà di Dio. E come ultimo testo che vi lascio alla vostra lettura a conclusione di questa introduzione, potete vedere un testo che vi ho messo del recentissimo, la Relatio ante disceptationem, cioè la relazione prima della discussione che ha aperto il sinodo sulla nuova evangelizzazione, e il cardinale arcivescovo di Washington negli Stati Uniti sottolineava come, quindi 10 giorni fa, trovate 4 passaggi, come sia fondamentale recuperare nell'annunzio del Vangelo i fondamenti, e lui li elencava in questa quadruplice distinzione: l'uomo con la sua dignità perché immagine di Dio, Cristo come colui che è il Cristo della Chiesa, La Chiesa come colei che realmente non è uno dei, dei tanti modi per arrivare a Dio, ma è realmente la via scelta, diretta, privilegiata, unica, che Dio ha voluto, perché è colei che mostra ciò che tutti dovranno abbracciare, cioè che Cristo è il Salvatore del mondo, Cristo è il Figlio di Dio, ciò che tutti troveranno nell'eternità. Quindi anche un ateo in paradiso dirà: mi sono sbagliato, aveva ragione, avete ragione voi, perché Cristo è vero. Anche un musulmano dirà: ma Cristo in realtà è Figlio di Dio, io mi sono sbagliato. Cioè, ultimamente il fondamento soteriologico, cioè che attraverso la fede noi realmente riceviamo la salvezza, cioè questa fede, quella fede che ha il potere di portare a noi la salvezza, di vincere il male e di portare a pienezza la vita umana. L'ho voluto mettere qui, anche se è una linea leggermente diversa di quello che ho detto finora, per farvi vedere come anche nel contesto odierno si continua a sentire l'esigenza di una totalità, di un equilibrio fra le parti, cioè come la catechesi non deve, e l'insegnamento non dà solo frammenti, ma riconduce il rapporto uomo, Cristo, Dio, Chiesa, salvezza, eternità ad un tutto unico che è sintetizzabile, che è dicibile e addirittura si può esprimere in un testo scritto, perché è chiaro. Perché è chiaro nella sua misteriosità, ma è chiaro il tutto. E se volete concludo, anche se non volete concludo lo stesso, con una frase di De Lubac che aveva citato nel 38, su cui sto tornando a riflettere in questi giorni, che dice così: è al singolare che noi dobbiamo parlare della fede cristiana. Nel 38, un anno prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale, lui si rendeva conto che l'annuncio del Vangelo non toccava i cuori perché le persone percepivano la frammentarietà delle singole affermazioni, ma non le riconducevano ad una unità. Non è al plurale, c'è questo, ma qual è ciò così chiaro che è il punto singolare? Che cosa voi dite? Cosa dite di nuovo? Qual è il punto nodale da cui tutto passa, no? Ecco, il catechismo si struttura individuando il punto nodale e a partire da questo sviluppandolo e approfondendo. La prossima volta allora portate già il catechismo della Chiesa Cattolica, qualcuno sta continuando a portarlo, e cominceremo a vederlo nel suo indice, nei suoi titoli, e poi cominceremo la lettura degli articoli, delle sezioni generali. Grazie e buona pausa.